in breve diventerà realtà. Il Signore verrà per prendere la sua sposa. In Apocalisse 19:7 è ancora scritto: e la sua sposa si è preparata. Non è scritto e tutte le chiese, tutta la cristianità si è preparata, ma la sua sposa si è preparata. La sposa conosce lo sposo e lo sposo conosce la sposa. Prima c'è stato un incontro, c'è stata una promessa data e poi viene il giorno anche nella vita naturale, e così che viene il gran giorno, il giorno delle nozze, e così sarà con la sposa dell'agnello. Ringraziamo Dio che noi in questo tempo possiamo contare a questo, non soltanto essere credenti, ma di credere come dice la Scrittura. Abbiamo anche capito quello che Giovanni in Prima Giovanni 5:10 disse: che non, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo. Fratelli e sorelle, credere a Dio, credere la parola di Dio è un regalo diretto da Dio. Tutti gli altri credono le interpretazioni della parola, ma il popolo di Dio crede la parola in originale e la riceve di cuore. Come abbiamo detto molte volte, dove la parola ancora viene interpretata non c'è rivelazione, dove c'è rivelazione la parola non viene più interpretata, ma ci viene dato come dono da Dio. Nell'ultimo cantico che i cantanti hanno cantato abbiamo ascoltato: dovete nascere di nuovo. In Giovanni 3 parla il nostro Signore, in Giovanni 3, versetto 6:
wer aus dem Fleisch geboren ist, der ist Fleisch, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist,
quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Di questo ne abbiamo parlato tante volte, particolarmente ai giovani che ieri sono venuti avanti. Voglio fargli coraggio a credere che la parola di Dio e lo Spirito di Dio, che lo Spirito possa operare per quello che Lui manda la sua parola, e che Lui per mezzo del suo Spirito può operare. Una richiesta o da dare, chi vuole essere in comunione con Dio, non salto nei pensieri, deve aprire la bocca in parole, deve chiamare il Signore. C'è la parola del nostro Signore nell'Evangelo di Marco 12, nel versetto 30, anche noi Dio il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente dobbiamo amarlo. Pensare anche il suo posto, ma nella preghiera devono uscire fuori delle parole. Chiamami nella distretta, così io ti salverò. E così sempre nella preghiera diciamo le parole che pensiamo e così Dio ci ascolterà. Ieri abbiamo parlato della parola di Atti 15 e ho qui alcuni altri versetti del capitolo che voglio analizzare. Si tratta di questo, che Dio ha una chiesa nella terra, una chiesa che nel piano divino, una chiesa dove gli anziani, dove ci sono ministeri, doni e compiti, e questo succede che affinché tutto il mondo, sì, veramente tutto il mondo, la parola dell'ora possa essere portata e tutte le interpretazioni effettivamente vengono tirate via dal tavolo nel vero senso della parola, perché nella Chiesa dell'Iddio vivente non hanno niente da fare. E quando noi parliamo un testo chiaro in questo luogo, allora siamo obbligati a questo da parte di Dio. Noi non afferreremo nessun fratello, non nomineremo nessuno per nome, ma noi staremo per la verità fino all'ultimo soffio. Ieri abbiamo letto: voi riconoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ci sono due passi biblici particolarmente del Vecchio Testamento che adesso voglio leggere e poi anche del Nuovo Testamento. Amos 3, dal versetto 3, non voglio in tutto il mondo voglio dare i saluti a tutti quelli che sono in comunione con noi. Amo 3 dal versetto 3. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda. Il leoncello fa forse udire la sua voce dalla tana se non ha preso nulla. Cade forse l'uccello nella rete a terra se non gli è tesa una trappola. Anche su questo abbiamo parlato. 2 Timoteo 2, che noi dal laccio dobbiamo liberarci, dal laccio che ci è stato messo, dalle trappole che sono state messe nelle nostre vie. E poi ancora, squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore o l'abbia saputo, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? E poi Amos 5, un versetto, un verso nel nuovo libricino, Amo 5, versetto 4, perché così dice il Signore alla casa di Israele, cercatemi e vivrete, non cercate Betel, non andate a Gilbal, non giungete fino a Beersheba, perché Gilbal andrà certamente in esilio e Betel sarà ridotto a nulla. Facciamo un passo nel Vecchio Testamento a Giacobbe, il suo incontro con Dio, il Signore. Lui vede la scala, vede, era nella, era con la pietra coricato e chiama quel posto Betel, casa di Dio. E qui è scritto, il Signore ha detto, Betel sarà una casa di nulla, sarà ridotto a nulla. Versetto 6, cercate il Signore e vivrete, affinché egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi senza che a Betel ci sia chi la spenga. Il pensiero principale è questo: se Dio è presente in un luogo e si manifesta, si rivela e parla, e il suo popolo viene insieme, come è stato detto a Mosè, aduna il mio popolo, allora succedono grandi cose. O se era nel tempo di Mosè, di Salomone, se era nel tempo del Vecchio Testamento, sempre quando Dio era presente in un luogo, si manifestava la sua potenza, la sua gloria. Ma poi dopo, quando la visita divina aveva una fine, tutti questi luoghi sono diventati luoghi di pellegrinaggio, e chi legge veramente la Bibbia si può vedere che in Israele il serpente innalzato che Mosè aveva fatto veniva adorato finché Ischia l'ha spezzettato a pezzi. Che cosa deve essere detto con questo? Non ritornate a Betel, non andate a Gilbal, non giungete a Beersheba, non cercate i luoghi del passato in cui Dio si è rivelato, ma siate lì dove adesso Dio si rivela, dove Dio è presente adesso, dove Dio parla adesso. E questo non è un luogo di pellegrinaggio, qui non c'è da mettere la formula del passato, ma la formula del presente. No, c'era una volta, ma c'è adesso. Dio non è colui che era, Lui è colui che è, colui che è presente, che si rivela, che parla e che opera. E poi abbiamo qui nel versetto 7: voi alterate il diritto in assenzio e gettate a terra la giustizia. Egli ha fatto le voi alterate il diritto in assenza e gettate a terra la giustizia. Era così e rimarrà così. Noi non abbiamo bisogno di fare pellegrinaggio a Gerusalemme per ascoltare la parola. Il tempo per Gerusalemme viene. Non abbiamo bisogno di andare a New York, nemmeno a Jeffersonville, per ascoltare la parola del Signore. La parola di Dio è venuta a noi e per mezzo di rivelazione, per grazia, ci è stato dato, e noi portiamo questa parola in tutto il mondo per una testimonianza, come l'ultima testimonianza, affinché tutti gli uomini hanno l'opportunità di prendere la decisione per il Signore. Poi abbiamo parlato che la volontà di Dio per grazia nella nostra vita deve succedere. Abbiamo preso i passi dall'Evangelo da Matteo 26-39, abbiamo letto Marco 40-36, abbiamo letto Luca 22-41-42 e potremmo anche leggere quando il nostro Signore e Redentore disse: i tuoi fratelli e le tue sorelle e tua madre sono qui, vogliono parlarti. La sua risposta era come domanda: chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle? E poi dà la risposta: tutti quelli che fanno la volontà del mio Padre Celeste sono miei fratelli, mie sorelle e mie madri. Questa volontà di Dio abbiamo da opporlo al nemico. Il nemico si prende, si è preso il diritto e dice: tre io voglio. Sono quattro volte che il nemico, dove Lucifero, la parola Lucifero vuol dire portatore di luce, dalle mie sei lezioni di spagnolo, la luz, la luce, Lucifero è portatore di luce. Isaia 40, 13 e 14, il nemico sopra nel cielo si è permesso di dire: io voglio andare in alto. Si è permesso di dire: voglio andare nel monte. Si è permesso di dire: mi innalzerò al di sopra delle volte. Si è permesso di dire: io voglio essere uguale all'Altissimo. E questi quattro io voglio, il nostro Signore ha fatto la volontà di Dio e ci ha mostrato e ci ha portato e ci ha inserito in questa volontà di Dio, affinché da ogni laccio del nemico col suo io voglio ci liberiamo da questo e possiamo ritornare a Dio e per essere completamente trovati nella volontà di Dio. Per questo in 2 Timoteo 2 è scritto che noi dobbiamo liberarci dal laccio del nemico per non fare ancora più la sua volontà, ma per fare la volontà di Dio e per fare la sua volontà. Io credo che la parola di Dio ci è stata rivelata per questo scopo, affinché la Chiesa in ogni campo, dalla propria volontà, e questa è la volontà del nemico, noi tutti siamo una parte della creatura caduta e tutti siamo entrati in questa volontà del nemico. E Samuel disse a Saul: disobbedienza è come il peccato, di idolatria e di stregoneria. Il Signore ci ha fatto misericordia e ha mandato il fratello Branham con un annunzio chiaro come cristallo per portare la Chiesa dell'Iddio vivente all'origine, per riportarla indietro all'origine, e noi, per darci l'inserimento nella parola, affinché nella parola della verità possiamo essere santificati e così possiamo prepararci per grazia, essere preparati per grazia. Quando il fratello Branham, accanto all'annunzio, come uomo anche ha detto qualcosa come aspettativa di quello che doveva venire, allora dobbiamo lasciarlo così com'è. Il mio compito non è di sapere quello che è fra Dio e il fratello Branham. Il mio compito è di annunziare quello che c'è fra Dio e la Chiesa, quello che da Dio è stato ordinato. Ho portato di nuovo le molte pagine dove fratelli si danno da fare molto, scrivono sul setto suggello, la terza fase, e scrivono, e un fratello scrive addirittura in questo opuscolo francese su Apocalisse 14, 6 fino a 10, e poi mette Apocalisse 14 con i tre messaggi che vengono portati in Matteo 24, 45 e poi Matteo 25, e questo uomo scrive: io devo menzionare e testimoniare che questi tre uomini mi sono apparsi molte volte e sono venuti a visitarmi nella potenza di Dio. No, non è venuto nessuno, e dobbiamo dire che non dobbiamo avere propria immaginazione. Quello che abbiamo bisogno sono uomini che non vogliono essere più nulla, che non vogliono sapere più nulla, che non possono fare più nulla, ma che si mettono sotto, si umiliano sotto la mano di Dio, affinché Lui può mettere ministeri nella Chiesa, particolarmente con Apocalisse 10. A me mi basta quando è scritto, suggella quello che i sette tuoni hanno detto. Questo mi dà una pace celeste, non c'ho proprio nessun distretta con questo, è meraviglioso. E poi in particolare i sette tuoni succedono quando il Signore col libro aperto viene come angelo del patto, scende come angelo del patto, come il proprietario originale, e mette i suoi piedi sul mare e sulla terra, e per annunciare l'inizio del suo regno. Lasciamo le cose così come Dio le ha ordinate, questo ci basta. Il fratello Branham, e questo l'ho detto alcune volte, il 28 febbraio 1963, quando la nuvola soprannaturale e i sette angeli sono apparsi lì, ha sentito sette tuoni naturali. Lui ha bussato sul pulpito sette volte il 24 marzo 1963 e disse: i sette tuoni erano così potenti e hanno voluto portare qualcosa in evidenza. Ma non c'è nessun passo, nessun altro. Apocalisse 10 rimane Apocalisse 10. E siccome non c'è un altro passo biblico che parla di questo, allora ha preso capitolo 10. Io adesso potrei prendere il Vecchio e il Nuovo Testamento e mostrare che la profezia biblica si può vedere in due modi, un doppio significato. Dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo, è successo nel tempo di Mosè, in Osea 11, dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo, Matteo 11, Giuseppe scappa, fugge in Egitto e ritorna affinché si possa compiere, dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Fratelli dappertutto nel mondo, lasciate la parola nell'ordine divino, lasciate tutto lì dove appartiene. Il fratello Branham, quello che noi non possiamo fare, lui ha potuto prendere, non piazzarla in modo sbagliato. Per questo la parola della verità la dobbiamo dividere in modo giusto, e per questo Dio ci deve dare per grazia una visione di questo, affinché per rivelazione possiamo vedere dove ogni cosa appartiene. Il fratello Smith ha letto la parola: se tu in persona non vieni con noi, allora non partiamo di qui. Il nostro Signore disse: io ritorno a voi e sarò con voi. Lui stesso è in noi, con noi per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo con noi e con noi ci conduce in tutta la verità. E fratelli e sorelle, possiamo testimoniare sempre: non siamo andati dietro a delle favole, non ascoltiamo nemmeno ai quattro fratelli che conoscevano bene il fratello Branham, che hanno mangiato e bevuto con lui. All'uno ha detto questo, all'altro questo, e nel terzo questo, e quel quarto quest'altro, e tutti dicono: il profeta mi ha detto questo e quello, il secondo, il terzo e il quarto, e il risultato dovrebbe essere che ancora ci deve essere una tenda e che deve succedere questo e quello. Per me, fratello Frank, il fratello di Branham, il 24 dicembre 1965 è andato alla fine e così è compiuto. Un'altra domanda a questi fratelli è: dove c'è un esempio nella Sacra Scrittura che un profeta sia ritornato e che avrebbe proseguito il suo ministero e l'avrebbe portato a compimento? E poi, come terza cosa, se non c'è promessa nella scrittura, allora non c'è nemmeno compimento, c'è soltanto il compimento della promessa di Dio, e tutto il resto è soltanto quello che gli uomini fanno da parte loro, ma così era già nei giorni del nostro Signore. Pensiamo a quello che il nostro Redentore disse: io non voglio che questo rimane finché. E poi c'è stato, si diceva: questo giovane non muore, questo discepolo non muore finché non viene il Signore. Si potrebbero prendere tanti biblici e si può dire: ogni cosa bisogna lasciarla nel posto in cui Dio l'ha messa e per cui Lui l'ha predestinata. Dalla lettera di Timoteo voglio leggerlo come fondamento prima che noi brevemente ritorniamo a Atti degli Apostoli 15. Qui nelle lettere di Paolo, particolarmente a Timoteo, abbiamo delle citazioni che sono di grande significato fino al tempo della fine, fino al tempo della fine. 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15. 2 Timoteo capitolo 2 versetto 15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di vergognarsi, di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. 2 Timoteo 3, versetto 10: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. 2 Timoteo 4, la parola a noi molto conosciuta e per me di grande significato, leggo soltanto il versetto 3 e 4. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito d'udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le loro orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Prima che noi ci rivolgiamo alle favole, prima dobbiamo girare le spalle alla parola della verità. Quando uno davvero rigetta la parola, allora si apre alle favole, si apre alle interpretazioni. E noi abbiamo il compito di uscire da tutte le interpretazioni, sì, di combatterle con la spada dello Spirito e dire che il popolo di Dio è predestinato di entrare nella vera verità dei figlioli di Dio. Ieri l'abbiamo già menzionato, abbiamo parlato di Atti 15. Due esempi: la Chiesa originale e tutto ritorna indietro all'originale. All'inizio era la parola e non l'interpretazione. All'inizio era quello che era, che lo Spirito operava, era in armonia con gli apostoli e gli anziani. e tutto succedeva nella Chiesa. In quel tempo si parlava della circoncisione, si parlava della legge, si trattava del sabato. Uomini che erano diventati credenti non avevano capito che era stato fatto un nuovo inizio da Dio, un nuovo patto che era stato annunziato nel Vecchio Testamento, particolarmente Geremia 31. Nel Nuovo Testamento questo è stato compiuto. Il nostro Signore disse in Matteo 26, dal versetto 26, e anche in Marco 13, questo è il nuovo patto nel mio sangue. Ma c'erano dei credenti che hanno preso delle cose del Vecchio Testamento e le hanno portato nel Nuovo Testamento. E su questo voglio leggere alcuni passi biblici per mostrare che per loro non era facile, perché hanno creduto la parola, cioè le parole del Vecchio Testamento le avevano credute, ma non avevano ancora afferrato che queste scritture adesso avevano trovato il loro compimento. Oggi le discussioni sono i sette suggelli, le sette trombe, i sette tuoni, e dobbiamo dire, fratelli in tutto il mondo, togliete le mani da tutto questo, lasciatelo a Dio. Lui sa quello che fa e quando fa delle determinate cose e li porta a compimento. Fratelli e sorelle, in Genesi 17 Dio ha chiesto a Abramo la circoncisione come segno del patto, e noi possiamo immaginarci che i giudei che sono diventati credenti come figlioli di Abramo dicevano era il segno del patto. In Esodo è scritto del sabato, il sabato, il segno del patto fra Dio e il popolo di Israele. E nei pochi versetti tre volte viene detto è un segno fra me e Israele. Poi andiamo avanti in Romani 10. È la legge peccato? No, ma io non avrei conosciuto il peccato senza la legge. Ogni cosa al suo posto, la grazia, la legge, il perdono, ogni cosa al suo posto. Una legge deve essere lì per convincerci di peccato, e per questo Dio ha dato la legge affinché noi veniamo convinti dalle nostre trasgressioni. Matteo 5, 17, 18. Il nostro Signore parla, io non sono venuto per togliere la legge ai profeti, ma per compiere, e Lui conferma il cielo e la terra passeranno, ma dalla legge non passerà nulla. E poi in Romani 7, 14, Paolo scrive, noi sappiamo che la legge è spirituale, che cosa c'è spirituale nella legge? Sì, lo Spirito ci convince di peccato quando lo Spirito Santo viene. Comincerà il mondo di peccato perché non hanno creduto in me. Lo Spirito convince per mezzo della legge, e così lo Spirito di Dio era operante con la legge per convincerci di peccato e condurci a pentimento che noi andiamo a Lui e ci pentiamo di tutto questo, e questa è la parte spirituale che c'è nella legge. Per questo Paolo ha scritto che la legge è spirituale. Romani 8:2, viene la seconda legge, la legge di Cristo. Romani 8:2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Alleluia. Sia lodato l'Iddio vivente. Vediamo come gli apostoli, particolarmente Paolo, ha approfondito questo tema, ha mostrato il significato della legge, il significato della grazia, del Vecchio e del Nuovo Testamento, dal Vecchio al Nuovo Patto, e ha mostrato il passaggio per grazia. Galati 3:10, perché tutti che sono nelle opere della legge sono sotto maledizione. Si tratta della parte spirituale, non tu devi, ma si tratta, le trasgressioni sono lì e lo Spirito ci convince di peccato. Poi Galati 3:13, Dio ci ha liberati dalla liberazione della legge. Chi legge uno dalla maledizione della legge deve leggere Deuteronomio 27:5. Ci sono 12 parole di maledizione che non sono solo peccato, ma sono maledizione. Ma Dio ci ha liberato da questo. La maledizione è venuta su di Lui. Questo lo possiamo leggere in Galati, che siamo stati comprati dalla maledizione della legge, perché Cristo è diventato maledizione per noi. Galati 3:13. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Così come è scritto, non soltanto perdono dei peccati, non soltanto riconciliazione in generale, ma tutto quello che ci è successo, cose che portavano la maledizione in sé. Siamo completamente redenti, completamente comprati per mezzo del sangue dell'agnello. Ogni trasgressione è perdonata per mezzo di colui che ha preso la maledizione su di sé, perché è scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. E il figliolo di Dio, per tutti i figlioli e figlioli di Dio, era appeso al legno, ha preso i nostri peccati, la nostra maledizione l'ha preso su di sé. Fratelli e sorelle, il prezzo per il nostro riscatto era un prezzo alto. Il nostro Signore effettivamente ci ha amati così tanti che ha dato la sua vita per noi. Galati 3, versetto 23. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in custodia fino a che la grazia sarebbe venuta, finché la fede verrebbe, in Galati 3:19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni. Noi veniamo su queste cose perché ieri abbiamo parlato che giudei o uomini dalla Galilea o dalla Giudea venivano e che portavano dei disturbi a Gerusalemme e gli apostoli e gli anziani e la Chiesa vennero insieme per parlare di questo e quello che è stato deciso in quel tempo è successo sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo è valido fino alla fine. Per parlare ancora brevemente della circoncisione che era il patto con Dio in Esodo 4, 24 fino a 26, Mosè che aveva avuto il compito nei primi due versetti prima di dire a Faraone lascia uscire il mio popolo affinché mi possa servire, il suo proprio figlio non l'ha circonciso e il Signore lo attacca nella notte e lo vuole uccidere perché doveva chiamare il popolo fuori come figlio, ma il suo proprio figliolo non l'ha circonciso e gli dice così non va. E Sifora prese una pietra tagliente e ha fatto la circoncisione. Perché la circoncisione? Perché? E non intoppate in questo, perché questo? Ci sono due cose che noi fino alla fine ci seguiranno, che ritornano all'inizio, cioè al peccato originale. Le donne con dolore partoriranno i loro figlioli, perché così Dio lo disse direttamente dopo il peccato originale. Con dolore partorerai i tuoi figlioli, non il tuo figliolo, i tuoi figlioli. E poi è scritto, Adam conobbe la moglie e lei generò Caino e Abel. Qui è scritto nella Bibbia. Ma la parola di Dio è scritta così affinché nessun sapiente la possa capire. Dall'inizio fino alla fine deve per grazia essere rivelato. Gli uomini, il patto è stato fatto, Dio ha mostrato dov'era il peccato originale e per questo doveva essere fatta la circoncisione nell'uomo affinché tutti vi sappiano che il nostro Signore si è messo sotto la legge secondo Luca 2 l'ottavo giorno è stato circonciso per mostrare che lui è venuto nel suo corpo di carne e la creazione caduta per redimerla per mezzo del suo sangue prezioso che lui ha sparso nella croce del Golgota dall'inizio fino alla fine. Abbiamo col mistero del piano del nostro Dio, non soltanto col peccato originale, ma anche con la redenzione dalla caduta. Per questo il nostro Signore è dovuto venire in carne. Nel Vecchio Testamento non era figliolo, era il Signore. Nel Nuovo Testamento è il figliolo, è il Signore, perché così è scritto. Oggi vi è nato il Salvatore, colui che è Cristo il Signore, non il Signore è nato, non Dio è nato, il figliolo è nato. Anche su questo ogni parola bisogna leggerla attentamente. Luca 2,11 è scritto e anche in altri passi biblici. Oh, che tutti quelli che non hanno rivelazione chiuderebbero la bocca e starebbero con la bocca chiusa finché Dio gli riveli, finché entrano nel tabernacolo, nel santuario di Dio, e che Dio li istruisca prima che vogliono istruire altri. Il Signore Gesù ha usato 40 giorni per istruire i Suoi discepoli, e poi dopo disse: andate e istruite tutti i popoli. Chi prima non viene istruito da Dio non sa quello che è la dottrina del Signore. E come abbiamo letto ieri da Luca 24, che il Signore gli aprì la mente ai Suoi discepoli per la Scrittura. Ritorniamo indietro a Atti 15, 1, la pretesa di quelli che venivano dalla Giudea, che nessuno dai gentili senza circoncisione poteva essere salvato. Atti 7, 8, Dio diede a Abramo il patto della circoncisione, che è sacco circoncise l'ottavo giorno. Romani, non la circoncisione nella carne, ma la circoncisione nel cuore, dello spirito. Qui vediamo come Paolo conduce questo, fa il passaggio da quello che Dio ha ordinato, di quello che doveva succedere nella carne, e poi fa il passaggio con quello che veniva fatto con le mani nella carne alla circoncisione del cuore. E così si tratta oggi. Dio non disse all'uomo: io non ti farò in modo nuovo. Dio disse: farò un nuovo patto con voi e vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita per grazia. Poi andiamo avanti in Romani 4, 4:11. Poi ricevete il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era circonciso, e la circoncisione era solo il sigillo che Dio gli aveva detto. Alla fede venne l'obbedienza. Anche per noi, dopo il credere, bisogna venire l'obbedienza. Allora il sigillo. Romani 4, e così come Abramo camminò nella fede, così anche Galati 5, perché in Cristo non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma soltanto la fede che viene mostrata dall'amore. Qui vediamo la prova per mezzo dello Spirito Santo. Qui vediamo come Paolo, questo tema che in Atti 15 era in discussione, come si lo prolunga e come mostra ai credenti quello che Dio voleva fare e come è successo. 2 Corinti, è qualcuno in Cristo, così è una nuova creatura. Il vecchio è passato, tutto è nuovo. Galati 6, versetto 15, perché in Cristo né la circoncisione né l'incirconcisione hanno un significato, ma la fede che Dio ci ha dato, che è operante per mezzo dell'amore. Galati 6, 16, tutti che cammino secondo questa misura, su questi venga la pace e la misericordia, cioè sull'Israele di Dio. Dov'è la discussione ancora? La domanda è stata risposta, la discussione è finita, la decisione, tutto viene diviso, la legge, il sabato, la circoncisione, tutto venne ordinato e messo nel posto in cui apparteneva. E nel Nuovo Testamento è stato illuminato da tutte le parti e per esserci dato come orientamento. Fratelli e sorelle, lo stesso è con tutte le discussioni, i litigi che ci sono adesso. Quando Dio ci dà la risposta dalla sua parola, allora non c'è più bisogno di saperla più lunga, non c'è bisogno più di litigi e non c'è bisogno che uno viene e dice: se tu non credi sette suggelli e i sette tuoni, allora non credi al messaggio. No, non c'è bisogno che viene più con questo. È così come Dio ci ha istruiti per mezzo della sua parola e per mezzo del suo spirito ci ha aperto la parola e ci ha condotto in tutta la verità. Così siamo predestinati nella parola della verità, di rimanere nella parola della verità finché noi arriviamo dal credere al vedere. Ancora ritornando a 2 Timoteo 2, noi tutti sappiamo che Paolo prima parlò come Imineo e Fileto, come hanno portato le loro dottrine di eresia, come pretendevano che la risurrezione è già avvenuta. Tenetevi fermi. Io ho incontrato dei fratelli che hanno, uno abita a Virginia, che mi disse: fratello Frank, la risurrezione e il rapimento è già avvenuto e tu sei rimasto indietro. E io disse: ma anche tu sei qui. Tu sei anche qui. Ma io sono rapito. Io sono rapito e tu no. Io dissi: ma un momento, come mai? Ah, io ho la rivelazione e tu no. Io dissi: rapimento è realtà o no? È collegato con la risurrezione delle morte. E la sua risposta è: i morti sono risuscitati. E le tombe erano le morte denominazione e noi siamo usciti dalle morte tombe delle denominazioni e siamo stati rapiti e siamo nel regno millenario. Gli disse: il tempo è venuto dove tu mi devi portare all'aeroporto. Fratelli e sorelle, per noi è incredibile, incomprensibile, ma qui è il punto: chi abbandona la parola di Dio e non la prende come ultima autorità, come non la prende, la rispetta come assoluto, allora si apre per tutte le interpretazioni e molte volte sono contro la mente, contro le cose chiare. Noi ringraziamo Dio per la chiarezza nella sua parola, noi lo ringraziamo per la rivelazione di tutti i misteri, ringraziamo Dio che possiamo conoscere il tempo in cui viviamo, che possiamo leggere lo scritto alla parete, che il nostro Signore non ci deve dire i tempi dei segni o il sole, il tempo potete capirlo, voi sapete quando piove, quando fa bel tempo, ma il tempo, il segno dei tempi non lo capite. Abbiamo afferrato anche questo, che vengono delle unioni, la politica, la religione, anche nel mondo economico, in tutto c'è unione, tutto il grande capitale finisce in alcune mani e voi sapete dell'ordine mondiale, di tutto quello, e tutto è molto più avanzato di quello che noi pensiamo. E poi vediamo Israele in distretta, nessun popolo, nessun territorio della terra è così tanto in distretta come Israele. Tutto il mondo arabico vuole eliminare Israele. Sì, il sionismo lo vogliono togliere dalla... vogliono cancellarlo. Secondo loro Israele non dovrebbe avere posto nella terra. Io domando, chi decide questo, gli uomini o Dio? Gli uomini devono essere contenti che Dio fino adesso gli ha dato il tempo, perché il tempo va alla fine, la venuta del Signore si avvicina. Il Libano in Israele viene fatta la zona di sicurezza, la pace e il processo di pace prendono il loro avvio, e in breve verrà detto: adesso c'è pace e non c'è più pericolo. E poi, come è scritto, la distruzione verrà all'improvviso, come le doglie di una donna incinta. Fratelli e sorelle, li vediamo tutto questo davanti a noi, e abbiamo capito che non soltanto viviamo nel tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine. E quando penso, nel 1964 sono stato a Israele, a Beirut, nel Libano, nell'anno 2000, ero col fratello Menat in Beirut, eravamo in Amman, in Giordania, abbiamo visitato quelle regioni. E adesso vediamo quale profezie biblica anche in questo caso si compie, fino a Zaccaria 12:3, che tutte le nazioni si riuniranno contro Israele. Fratelli e sorelle, il tempo è avanzato, la venuta del Signore è vicina. E per questo ringraziamo Dio per quello che Lui ci ha mostrato in questi tempi. E Paolo scrive in 2 Timoteo 4 che verrà il tempo dove la sana dottrina, la dottrina biblica, non la vorranno più, ma che ci saranno maestri sopra maestri. Questo dice, è in opposto a quello che dice il nostro Signore: io vi mando dei profeti, dei dottori, quelli sono messi, gli uni sono messi da Dio per servire il popolo di Dio e per portare e esprimere il piano di Dio, gli altri vengono da loro stessi, fanno una confusione, fanno delle divisioni per mezzo delle loro interpretazioni e le loro dottrine. Oggi, in questo giorno che Dio ci ha dato, chiedo a tutti i fratelli che parlano del Signore, della parola del fratello Branham, gli chiedo di dimenticare e di lasciare tutto quello che non è in armonia con la parola di Dio, e di ritornare indietro e annunziare soltanto quello che è scritto nella Bibbia, e tutto il resto che noi tutto possiamo abbandonarlo a Dio. Io non sono il consigliere di Dio. Dio può fare e farà quello che vuole. Io sono interessato a quello che Dio fa adesso nella Chiesa, cioè di ritornare all'originale, all'inizio. E come ieri abbiamo detto, non possiamo predicare soltanto a Atti 2:38, dobbiamo anche predicare il versetto 39, cioè ravvedetevi e ognuno si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e così riceverete il dono dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, questa è la prima predica. Io dico la parola originale che è valida per la Chiesa del Nuovo Testamento. Ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono e il perdono che è stato ricevuto per confermarlo che noi abbiamo fatto con Dio un patto di una buona coscienza per mezzo del battesimo che noi come Paolo ha scritto con Cristo veniamo seppelliti con Lui e con Lui risuscitiamo una nuova vita. Come Paolo ha scritto, non vivo più io, ma Cristo vive in me e quello che ancora vivo, lo vivo nella fede del Figliolo di Dio. I due versetti si aggiungono bene in questo da Romani 14, 10 e 11. Viviamo per il Signore, moriamo noi, moriamo per il Signore, se viviamo o moriamo, siamo del Signore. Fratelli e sorelle, nati di nuovo, la legge ha compiuto il suo compito, ha fatto il suo dovere, ci ha convinti di peccato, ci ha condannato, e poi il Signore ha preso la maledizione su di sé. In Lui non c'era colpa, in Lui è venuta la tua e la mia colpa, è venuto il tuo e il mio peccato. Lui come agnello di Dio è venuto per portare il peccato del mondo, è andato alla croce per te e per me. Oh, togliti il peso che hai portato tanto tempo, trova pace col tuo Dio. Il nostro Signore chiama ancora oggi con voce alta. Venite voi tutti che siete oppressi, io vi voglio dare pace per la vostra anima. Non cercate Betel, non andate a Gilbal, non andate a Beersheba, era una volta. Cercatemi e allora vivrete. Cercatemi e così vivrete. E il Signore dice in Isaia 55 che noi lo dobbiamo cercare finché si lascia trovare. L'empio abbandoni la sua via e colui e l'empio ritorni al Signore perché Lui perdona. Oggi nessuno dovrebbe da questa stanza e in tutto il mondo deve andare via senza essere salvato. Non siamo qui per passare il tempo, ma siamo qui per approfittare del tempo e per annunziare la vera parola e ringraziamo Dio per l'opportunità che possiamo essere ascoltati in tutto il mondo. Anche con questo si compie Matteo 24:14. Il Vangelo viene predicato a tutti i popoli. Non è stato detto come, ma che se per mezzo di opuscoli, per mezzo di trasmissioni, per mezzo dei viaggi la parola viene annunziata di nuovo. Beati quelli che hanno orecchi per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese. Bene per i fratelli che sono nell'errore, ebbene se adesso si escono via dal laccio, dalla trappola del nemico, che sono entrati per mezzo delle proprie interpretazioni e altri hanno portato anche nella prigionia, affinché si possano liberare da questo nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Secondo la parola della Scrittura, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Tutti quelli che non sono battezzati in modo biblico e che già hanno consacrato la loro vita a Dio, dopo questa riunione possono essere battezzati. E tutti quelli che hanno bisogno di preghiera, e particolarmente il fratello e la sorella Schneider, dopo la riunione venite avanti, noi vogliamo pregare per voi e augurare e tutti gli altri che hanno una richiesta particolare, una preghiera particolare, sentitevi liberi. A volte i singoli hanno bisogno di essere un po' aiutati e noi siamo qui per servire l'uno l'altro. Non siamo qui soltanto per annunziare la parola, ma la conferma della parola confermata, di vederla a quelli che hanno creduto, ascoltato e creduto la sua parola. Il nostro Signore dice: credi soltanto e verrai la gloria di Dio. In generale è così, che il peso degli altri possiamo pesarlo, portarlo meglio del nostro proprio peso. È così, la distretta degli altri la portiamo più leggero della nostra propria distretta. Ma fratelli e sorelle, il Signore ci ha dato la promessa: io sarò con voi, vi proteggerò finché ho portato tutto a compimento, tutto quello che vi ho promesso. Quindi stiamo attenti che noi questo io voglio, di cuore lo mettiamo in opera, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, non come voglio io, ma come tu vuoi. La tua volontà sia fatta, e poi tutti quelli che fanno la volontà del mio Padre Celeste sono i miei fratelli e mie sorelle. Salmo 22-23, io annunzierò rivelerò il tuo nome ai miei fratelli. Si va da passo biblico a passo biblico. Questo libro è un tesoro, è una miniera d'oro. Noi ringraziamo Dio per la sua parola. Dimentichiamo i quattro io voglio del nemico: io voglio innalzarmi, io voglio essere qualcuno, voglio essere sapere qualcosa, e tutti i fratelli mi vogliono perdonare, ma tutti i fratelli che hanno delle dottrine particolari e che le prendono come li presentano come rivelazione particolare, hanno il desiderio di essere qualcosa per avere discepoli dietro di loro. E E qui viene mostrata la natura dell'uomo caduto, e il nemico può fare quello che vuole fino a questo giorno su tutti gli uomini che non si abbassano, non si umiliano sotto la potente mano di Dio. Io voglio salire nel monte dell'assemblea. Noi non abbiamo bisogno né nel Nebo né nel monte della trasfigurazione, non abbiamo bisogno di andare in un monte naturale, abbiamo bisogno soltanto di ascoltare colui che ci parla, soltanto la parola che lui ci rivela. Io mi voglio innalzare al di sopra delle nuvole, voglio farmi simile all'Altissimo, e poi in un colpo era la caduta, e così con i nostri fratelli che non sono stati attenti, che non hanno fatto valere la parola per loro e per gli altri, ma che nella propria intelligenza sono caduti nei propri pensieri e che li hanno presi come rivelazione e li hanno dato avanti. Questa è la piena rivelazione di Gesù Cristo, nostro Signore, e tutto quello che Dio ha da dirci ce l'ha detto. Noi insieme adesso aspettiamo al compimento meraviglioso nel nostro mezzo, alla conferma, come abbiamo detto. Non cercate Betel, non cercate gli altri luoghi dove è successo qualcosa di particolare. In New York ho predicato e quando ero alla ricezione ho domandato se questo uomo aveva ascoltato del fratello Branham, perché sapevo che il fratello Branham aveva avuto delle riunioni a New York. Mi guardò, William Branham, un momento, va nella stanza di dietro e viene con le fotografie del fratello Branham, l'autogramma che lui aveva dato a quest'uomo, ma per questo non c'è bisogno di andare più in questo albergo. Ho preso questa fotografia e l'ho portato come regalo, così, ma spero che lo capite. Non andate a Betel, non andate lì dove nel passato Dio si è rivelato nel passato. Quando oggi dico veniamo insieme, dove adesso aspettiamo la rivelazione di Dio, dove noi vediamo quello che fa nel nostro mezzo per mezzo della sua parola e del suo spirito. Per noi non è valido quello, per noi è valido il grande io sono. Io sarò con voi fino alla fine. Lui è con noi. Cari fratelli da altri paesi, siate consolati, siate benedetti da tutti i popoli, lingue e nazioni. Che tutti i fratelli nel servizio siano benedetti da Dio, che la verità sia data loro per grazia e che tutti si possano liberare dai lacci, dalle trappole che il nemico ha messo e tutti gli altri che sono stati presi in prigionia, che possono liberare e entrare nella libertà dei figlioli di Dio. Qui non viene detto tu devi, qui viene annunziata la parola, il resto viene lasciato a Dio e il suo spirito è nel nostro mezzo e la parola edifica per quello che è stata mandata. All'Iddio onnipotente sia gloria e onore, perché Lui si è rivelato a noi in Gesù Cristo nostro Signore. e Lui ci ha parlato per mezzo della Sua parola e per mezzo dello Spirito Santo si è rivelato a Lui, l'Iddio di Abramo, Giacobbe e Isacco, al vero Dio, all'unico vero Dio, sia Lui la gloria. Dio il Signore si è preso il tempo, ha visitato Abramo con due angeli, i due angeli sono andati a Sodoma, il Signore rimase con Abramo e gli diede la promessa: fra un anno verrò e tu avrai un figliolo. Lo scrivo nel nuovo opuscolo, ma lo dico anche oggi perché penso a questo. 100 volte il fratello Branham ha parlato della tenda e di Abramo fino al 17 marzo 63, e 9 volte il fratello Branham ha sottolineato che lo stesso, per mezzo del suo ministero, succede quello che succedeva nel tempo di Abramo e nel ministero di Gesù Cristo nostro Signore. Si può leggere in Giovanni 1 con Filippo, con Natanaele, con Simone Pietro, si può leggere in Giovanni 4. Complessivamente il fratello Branham 9 volte si è girato con le spalle alla riunione e Dio gli ha rivelato quali erano le persone, quello che avevano le persone, come erano vestiti e da dove venivano. E poi ha messo l'accento affinché voi sappiate che lo stesso Signore è adesso presente e fa gli stessi segni in mezzo agli eletti come in quel tempo. Fratelli e sorelle, Dio ha confermato la sua parola, Dio ha mandato il suo servitore profeta affinché si faccia una danza intorno a lui, affinché si faccia un monumento, ma affinché entriamo nella parola profetica, nel piano di salvezza del nostro Dio. E così, per grazia, per mezzo dello Spirito, siamo condotti in tutta la verità. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia la lode e l'onore, che Lui oggi possa visitarci in modo potente, che possa guarire gli ammalati, gli oppressi, liberarli e tutti, e possa dare la pace. Lui ci benedica noi tutti. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Prima di pregare, cantiamo il coro meraviglioso O l'amore di Dio. Mi sono fatto la domanda se noi una volta possiamo cantare. Non penso così. Inchiniamo i capi, rimaniamo in preghiera. Lasciatemi domandare anche oggi se magari ci sono alcuni che vogliono consacrare la loro vita a Dio. Anche se oggi non chiamiamo avanti, il Signore vi chiama, voi potete andare a Lui, ma aprite la vostra bocca, chiamatelo, imploratelo, perché così è scritto in Gioele: chi chiamerà il nome del Signore sarà salvato, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Prima che noi veniamo salvati, dobbiamo riconoscere che siamo nati nel peccato, che eravamo dati alla morte e che noi siamo perduti. E poi riconoscere che c'è solo una salvezza, e questa salvezza è in Gesù Cristo, nostro Signore. Soltanto chi prima, per mezzo dello Spirito Santo, viene convinto di peccato, le proprie trasgressioni, riconosce i propri peccati, le proprie colpe, e si vede come perduto, può chiamare il Signore come Redentore. Sarebbe così come se Pietro camminerà nel mare e guardare le onde e andare giù, e il Signore viene, lo afferra per la mano e lo aiuta. Il Signore Lui stesso è il Redentore, è il Salvatore, ma voi dovete vedervi come perduti e giudicati da Dio e condannati da Dio, e poi guardare verso il Golgota, dove il nostro Signore prese le sue tutto su di sé, e alla croce del Golgota disse: è compiuto. Così è andato a compimento quello che Paolo ha scritto: Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. E come è scritto, Dio ci ha dato il ministero del perdono, e noi al posto di Cristo diciamo: riconciliatevi con Dio. E poi viene la chiamata alla sposa di uscire da tutto, di tutto quello che non è in armonia con Dio e la parola di Dio, che ci tiene legati per mezzo di alcuni lacci, per mezzo delle trappole, se sono in casi personali, se sono nello spirito o nel campo naturale. Oggi viene la decisione da Dio, oggi viene messa nel nostro cuore questa decisione: da oggi in poi non quello che io voglio, non come io voglio, ma come tu, o Dio, vuoi, e quello che tu vuoi, la tua volontà sia fatta nella mia vita, a gloria del tuo nome. E poi, secondo Ebrei 10, in questa volontà di Dio, una volta per sempre siamo santificati, ma solo nella volontà di Dio. Il Signore ci faccia la grazia questa mattina. Siamo nella presenza di Dio. Cantiamo ancora il coro: grazia, grazia, e poi preghiamo.
Ich liebe
è perché molti parlano inglese, cantiamo anche. Prima che preghiamo, voglio chiedere che tutti quelli che vogliono essere inclusi in questa preghiera, che alzino le mani, a volte aiuta a prendere la decisione. Le mani sono tutte alzate. Grande Dio, tu ci hai parlato. Ti abbiamo capito perché tu ci hai aperto la mente per le Scritture.
Tu
per grazia ci hai fatto vedere la differenza fra la parola originale in cui è la vita e l'interpretazione in cui c'è la morte. Tu ci hai rivelato che chi segue, ti segue non rimane nelle tenebre, ma alla luce alla vita, la luce della vita. E noi l'abbiamo visto, tu ci hai preso fuori dalle tenebre e ci hai condotto nella luce della parola. E così, Signore amato, ti ringraziamo per Prima Tessalonicesi 5:4. Voi, cari fratelli, non siete nelle tenebre affinché questo giorno vi possa venire all'improvviso come un ladro. Amato Signore, la Tua parola è la lampada ai nostri piedi e una luce, la luce nel nostro sentiero. Signore, salva, guarisci, stendi la tua mano e tocca tutti, ognuno. Tu sai di quello che abbiamo bisogno e in te ci è stato dato tutto e Dio in lui ci darà tutto. Dio fedele, tu ti sei preso il tempo e sei con noi, così come hai promesso, fino alla fine del mondo. E particolarmente nelle riunioni che tu ci dai, dove tu ci parli direttamente e apri la mente per le Scritture. In tutti i campi, fino alle più profondità della divinità che lo Spirito investiga. Amato Signore, ti preghiamo adesso per tutti i fratelli che sono andati in errore e che hanno portato altri in errore. Ti preghiamo che lo Spirito di Dio, in modo potente, possa venire su di noi affinché possiamo annunziare la liberazione secondo la tua parola. Adesso ti portiamo tutti quelli che vogliono consacrare la loro vita a te e li diamo a te. Prendili, accettali, coronali con grazia e misericordia. E che il tuo spirito possa dare testimonianza al loro spirito che sono diventata tua proprietà. E amato Signore, preghiamo anche per quelli che si devono lasciare, vogliono battezzare. Benedicili, che siano certi che oggi sono seppelliti nella tua morte, per nascere una nuova vita. A te, l'Iddio Onnipotente, ti ringraziamo con tutto il cuore, per la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, perché tre sono che danno testimonianza a te, di Dio Onnipotente. Sia ringraziato che tu ti fai una chiesa come all'inizio, con tutti i ministeri, con tutti i doni. Tu sei all'opera, ti ringraziamo. E come tu il settimo giorno hai compiuto la tua opera e poi ti sei riposato, così alla fine della settima epoca della Chiesa, alla fine del tempo, del tempo di grazia, compirai la tua opera. E così dopo le nozze regneremo mille anni e avremo riposo, perché il diavolo sarà legato. Amato Signore, anche oggi le potenze di Satana li leghiamo e annunziamo la libertà di tutti quelli che adesso credono nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Alleluia. Fratelli e sorelle, alcuni secondi ringraziamo il Signore, ognuno di cuore.
Alleluia. 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 Grosso Gott.
Grande Dio. Tu sei nel nostro mezzo. Tu hai salvato, tu hai aiutato, tu hai dato intendimento, hai rivelato, hai unto, il tuo popolo è riunito, la tua chiesa che tu hai comprato col tuo sangue. Oh Dio,
alleluia.
Abbi tu le tue vie, la tua via con noi tutti.
Bald, oh wie schön, bald, ja bald, oh wie schön. Amen. Amen.
Potete sedervi. Ancora l'avviso di nuovo, se Dio vuole. L'ultimo sabato a ottobre al Salzburgo, l'indirizzo è qui avanti. E come già detto, se Dio vuole, e ancora siamo sulla terra, dal 7 al 17 maggio ci sarà un viaggio in Israele. Noi amiamo Israele e con questo vogliamo confermargli la nostra fedeltà. E chi una volta all'anno fa ferie non può fare niente di meglio di pensare a un viaggio in Israele. Lì vale la pena. Effettivamente, lì vale la pena di essere e vedere coi propri occhi il paese della Bibbia. Poi voglio chiedervi di pregare per me martedì pomeriggio. Vado in Malaysia. Ritorno fra una settimana, sono due giorni qui e se Dio vuole poi vado in Africa, Abidjan, Costa d'Avorio, in Freetown e tutto il mondo per compierlo, riempirlo con la parola del Signore, per essere coi fratelli e sorelle, a tutti i predicatori che sono, tutti i fratelli che sono nel servizio, gli diamo la auguriamo la benedizione di Dio a voi tutti che siete venuti da vicino e da lontano. Ieri l'abbiamo detto, dalla Finlandia, dal nord, su tutta l'Europa, in tutti i paesi e vicini. Il fratello Willy ancora non l'ho visto. Dov'è il fratello Willy da Londra? Il fratello Willy, vieni, noi auguriamo al nostro fratello Willy, che è qui per la prima volta, e gli auguriamo che anche in Inghilterra. Io vi saluto tutti nel nome di Gesù Cristo. La parola che oggi abbiamo ascoltato era per me così preziosa. Noi siamo effettivamente benedetti quando abbiamo una riunione così grande. È facile di giubilare, ma nel nostro cuore opera qualcosa. Quando tutto è in ordine nel nostro cuore, allora non saremo solo una benedizione nella grande benedizione, ma se noi non è in ordine nel cuore, allora non saremo nemmeno una benedizione. Per questo vengono queste istruzioni. Noi vogliamo fare quello che Lui vuole, che il Signore ci possa aiutare, ognuno, non di fare quello che vogliamo, ma di fare quello che Lui vuole e rispettare la sua decisione, il suo ordine. Che Dio vi benedica. Dio ti benedica. Come già detto, i nostri fratelli e i fratelli nel ministerio, in tutti i popoli e lingue, diamo i saluti e gli auguriamo la benedizione di Dio. E che dappertutto quelli che ci hanno ascoltato, la venuta del Signore è vicino, nell'amore, amiamo l'uno all'altro nell'amore divino, prendere l'uno all'altro così come siamo, essere a disposizione degli altri, e affinché la nostra vita appartiene al Signore e che venga manifestato che Lui è in noi. Al mio caro fratello Kuffa gli auguro particolarmente la benedizione di Dio. Lui ha una piccola prova, il Signore sarà con lui e con noi tutti che abbiamo da superare alcune prove. Adesso chiedo al fratello Ross di chiamare quelli che si devono battezzare, di dire alcune parole di edificazione poi, e di adesso chiedo al fratello Smith, non vuole venire, il Signore lo perdonerà. Ieri abbiamo letto apostoli e anziani e chiesa. Con grande riconoscimento guardo indietro, molti anni indietro, 1962, in quel venerdì ho ascoltato con queste orecchie la voce del Signore. La voce del Signore viene sempre dal sopra, dalla destra. Quando io, fratello Frank, nella Luisenstrasse 160, secondo piano, ho ascoltato le parole, non ha parlato in modo un chiaro, ma preciso. In ogni parola era proprio precisa la parola. Mio servo, consacrami Leonardo Rus, nome e cognome, e Paolo Smith come anziani. Oggi, dopo tanti anni, sono anziani. All'inizio c'erano apostoli, profeti, anziani. Dio ha condotto così, fratelli e sorelle. Qui non è una perdita di tempo, qui non succede nulla per caso. Dio ha fatto la sua opera e tutto ritorna al... Dio ha benedetto il nostro fratello in molti modi, il fratello Smith anche. Noi tutti siamo benedetti, state benedette. Siamo diventati vecchi, ma siamo ancora qui.